cristalli. Fragilità e punti di forza nella relazione genitori figli adolescenti con Alessia Caracciolo.
Una delle conferme rispetto al loro esistere nel mondo, i figli la ricevono fin dall'infanzia, da come i genitori posano lo sguardo su di loro. Lo sguardo è riconoscimento, contenimento, accoglienza e rassicurazione, ma anche giudizio, distanza, punizione. È uno dei possibili canali comunicativi che possono offrire una guida o un senso di smarrimento, che impattano sulla personalità dei figli, specie quando si fa proiezione delle aspettative dell'adulto. Ma come guardiamo i nostri figli e a loro volta il loro sguardo verso i pari con quanta fiducia si apre? Ne parlo con lo psicopedagogista e scrittore Stefano Rossi.
Oggi essere un genitore è difficile, no? Io dico, i genitori contemporanei sono nella nebbia perché in un mondo liquido come il nostro si sono perse tutte le coordinate. Detto questo, un pericolo oggi presente è quello del genitore narciso. Chi è il genitore narciso? È colui che, spesso anche in buona fede, proietta la propria immagine sull'immagine del figlio. Quindi anziché aiutare un figlio a trovare la bellezza della sua forma, in qualche modo lo incatena in una camicia di forza, di aspettative, che poi costringe i figli a fare due tipi di movimenti. Alcuni diventano i figli medaglia d'oro, che però hanno una pseudo autostima, perché non si sentono amati per ciò che sono, si sentono amati per i trofei che portano a casa, e quindi lì abbiamo un tipo di problemi. E poi abbiamo i figli che invece di vincere le medaglia d'oro si ritirano dal gioco, si ritirano da scuola. Abbiamo gli hikikomori che si ritirano dalla società, abbiamo anche tanti ragazzi che disinvestono, come dire, anche nelle loro passioni, perché sentono comunque di aver tradito l'aspettativa genitoriale. E allora qual è, da questo punto di vista, lo sguardo del buon genitore? È lo sguardo di quel genitore che aiuta ogni figlio, che se vuoi è un po' una torre di Pisa. Ogni figlio è storto, ogni figlio non è mai perpendicolare alle nostre aspettative. Il buon genitore è colui che non vuole raddrizzare la torre di Pisa, ma l'aiuta a scoprire l'unicità della sua bellezza.
Ecco quindi lo sguardo dei genitori cosiddetti scultori, che cercano di modellare i propri figli secondo le loro aspettative e proiezioni, non è un gran regalo, ecco, per i propri figli. Ma c'è un altro sguardo che in questi tempi fa la differenza nelle relazioni dei nostri ragazzi, ed è quello rivolto ai loro pari. Uno sguardo sempre meno diretto, sempre meno occhi negli occhi, perché è filtrato, insomma, dagli schermi che, per quanto, insomma, ci permettano di connetterci in ogni dove, in realtà disconnettono dalla parte più biologica delle relazioni. Quindi viene meno la percezione sensoriale dell'altro e si perde anche tutta una serie di competenze emotive e metacomunicative. Cosa manca nello sguardo dei nostri ragazzi?
Ma sai, manca l'allenamento al reale. A me piaceva quando Bauman diceva, anticipando di molto i tempi, lo diceva già 20 anni fa, virtuale e reale si sono scambiati di posto. Cioè oggi il virtuale, per molti aspetti, vuole cannibalizzare il reale. In più ha un vantaggio pericoloso: il virtuale è comodo, cioè è un mondo senza spigoli. Nel momento in cui io e te abbiamo una difficoltà comunicativa, un conflitto, io su WhatsApp basta che butto giù la chiamata, basta che ti blocco. Il fatto che molte relazioni inizino e finiscano su WhatsApp, come recita una canzone recente, non è un caso. Ma qual è allora il rischio? Il rischio è che oggi lo sguardo dell'altro fa paura. Non è un caso che uno dei comportamenti a rischio che io cerco un po' di tematizzare con genitori e ragazzi è il sexting, no? Tu mi piaci, io, anziché corteggiarti occhi negli occhi, no, in una condizione di prossimità e di vicinanza, ti mando delle foto o ti chiedo delle foto intime. Il paradosso qual è che per la generazione predigitale l'idea di mandare una foto, un video di sé intimo senza veli a noi crea angoscia, ma a loro crea angoscia invece guardarsi occhi negli occhi, respirare l'uno accanto all'altro.
E come si esce da questa cosa, Stefano?
Si esce capendo, secondo me, che come genitori noi abbiamo la responsabilità un po' di allenare alla realtà i nostri ragazzi. Io credo che se l'adolescente ha lo smartphone, perché una parte della vita oggi passa anche lì, però i ragazzi devono essere spronati a stare nella realtà, che poi sia fare un po' di teatro, fare danza, andare all'oratorio, giocare a ping pong in un parco. Il paradosso è sempre però la comodità, perché io potrei giocare con te in remoto con delle cuffie e tu dici, vabbè, ma è sempre un'attività sociale. No, perché come giustamente dicevi anche tu, si perdono tutta una serie di sfumature correlate corporee che poi sono sfumature emotive. E quindi abbiamo dei ragazzi e delle ragazze che iniziano a diventare, io in un altro libro, Lezioni d'amore per un figlio, li chiamavo gli adolescenti in fuga, cioè che iniziano a ritirarsi da scuola, dalla società, dagli affetti, perché di base hanno paura, perché semplicemente sono disallenati alla realtà. E come si affronta la paura? Facendo un passo avanti. Se fai un passo avanti, poi la paura fa un passo indietro.
Cristalli.
Questa difficoltà di stare nello sguardo dell'altro possiamo definirla cecità sentimentale.
Sì, la cecità sentimentale poi è anche proprio dovuta al fatto che io ho talmente paura di vedere l'altro che poi non lo vedo. O di contro, questo è un altro volto della cecità sentimentale, che è un po' il tema del narcisismo di cui tanto si parla, io sono talmente innamorato ed accecato da me stesso che ti uso come un trono. Narciso è un imperatore, ma siccome ha una scarsa autostima, usa l'altro come un gradino, come uno sgabello, lo abbassa, lo taglia, lo mortifica per innalzarsi. Ma fondamentalmente Narciso, oltre a non saper amare, perché in fondo vede solo se stesso, è un profondo infelice. Noi siamo nella società per molti aspetti del narcisismo. Quando tu fai il selfie, tu stai ignorando chi è accanto a te. E perché siamo alla fine così infelici? Perché la felicità è l'io che gioisce per e con se stesso. E se me lo consenti, gioire un po' per se stessi e con se stessi ci sta, ma dopo un po' è anche una caricatura. La gioia è, come dire, il piacere di connettersi e prenderti cura dell'altro. Ma siamo anche disconnessi da noi stessi, perché se questo cellulare suona in ogni istante, io quando ascolto la mia voce? Quando ascolto la mia anima? Siamo arrivati al punto che la domenica alcune persone provano ansia, hanno l'horror vacui, ma semplicemente perché non sono più abituate a stare a contatto con la propria voce interiore. Noi siamo arrivati invece al paradosso che cerchiamo la felicità nell'autoabbraccio, che è qualcosa di delirante e anche un po' di triste.
Stefano Rossi, lasciamoci con tre parole chiave per i genitori all'ascolto, per non cadere in questa cecità sentimentale e imparare invece ad aprire lo sguardo verso l'altro con slancio e fiducia.
Sì, direi empatia, accettazione e anche morbidezza. Tutte queste tre parole chiave servono sia nel rapporto con i figli, ma anche con noi stessi.